lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione, danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione. Venite tutti quanti, entrate al grande ballo di un unico mercato, di un unico modello, e fate un bel inchino al vostro gran maestro, al direttore oscuro di questo cantone vasto. Entrate e sorridete nella fraternità, sarete tutti pari, vivrete in libertà, vi toglieremo solo il sangue e l'onore, e questo immenso odio verrà chiamato amore. Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione, danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione, è tutto un gran mercato, è tutta un'occasione, benvenuti al ballo dell'illusione, cadrate su un vagone di macabra funzione, benvenuti al ballo dell'illusione. Via miei piedi, o sudditi miei cari, venite a realizzare le brame e i desideri, sarete a me legati da invisibili catene, vi allevierò i dolori con aghi nelle vene, venite a procacciare i facili denari, la dea della ragione vi farà furia avari, ma tutte le discese portano a una pianura, all'ombra dell'inferno, l'eterna selva oscura. Lasciate ogni speranza, voi senza tradizione, benvenuti al ballo dell'illusione, danzate illuminati da un cielo senza sole, benvenuti al ballo dell'illusione, è tutto un gran mercato, è tutta un'occasione, benvenuti al ballo dell'illusione, viaggiate su un vagone di macabra finzione, benvenuti al ballo dell'illusione.
Allora, io non so parlare seduta e poi soprattutto se io parlo seduta laggiù non mi vedete, quindi è anche un fatto proprio visivo. Innanzitutto ringrazio Matteo che è stato il tramite per... si sente? Per essere qui stasera, e ringrazio tutti voi perché siete veramente numerosi e questo mi fa molto molto piacere. È sempre una grande emozione.
Aspetta un attimo, scusate,
se no sono troppo stretta. Devo stare larga. E quindi veramente grazie a tutti voi che siete venuti ad ascoltarmi, ad ascoltare quello che è una parte della mia vita. Intanto mi presento perché magari molti non sanno chi sono. Io sono la figlia di Anna Maria, che era l'ultimo genita di Rachele Guidi e di Benito Mussolini. Avevano 5 figli, Eda, Vittorio, Bruno e i piccoli. Piccoli perché sono nati Romano il 27 e mia mamma nel 29. Leda nacque nel 10, quindi tra mia mamma e Leda c'erano 19 anni di differenza. In fondo mia mamma poteva essere benissimo la figlia dell'Edda. Io ho aggiunto il cognome Mussolini grazie a un decreto prefettizio nel 2012, quindi prima ero solo ero solo Negri, quindi il cognome di mio papà, al quale sono comunque molto molto legata. Ho scritto un altro libro, che è il mio primo libro, che era su mia nonna Rachele. Io ho vissuto con mia nonna Rachele e con l'altra mia nonna Maria, la mamma di mio papà, perché mia mamma è morta quando io avevo 4 anni e mezzo. E per le non coincidenze che io chiamo sempre, che dico sempre che ci sono nella nostra vita, mia mamma è morta il 25 aprile. Quindi una data insomma che non è facile, quindi quando arriva aprile per noi è sempre un mese drammatico, perché abbiamo veramente avuto molti molti lutti. Nel primo libro io quindi ho parlato di mia nonna Rachele, di quali erano e quali sono state le sue vicende, e mia nonna mi ha insegnato alcune cose che io dico sempre sono molto importanti per me e per quello che è stata la mia vita. Mi ha insegnato a non odiare, mi ha insegnato a non cercare vendetta, ad essere obiettiva e a dialogare con tutti. E io dico sempre, se c'è riuscita lei, penso che anch'io posso farcela, e anche molti di noi. Io vedevo suonare il campanello a Carpena, al cancello, e c'erano spesso dall'altra parte comunisti e partigiani. Lei li faceva entrare. Spesso le chiedevano aiuto, lei non aveva nulla, però li aiutava, e le chiedevano anche dei consigli. Quindi devo dire che mia nonna era una donna veramente molto speciale. In questo libro, se vogliamo, può essere un po' la continuazione dell'altro libro. È un'intervista molto diversa dall'altro libro che ho scritto con Mario Russo Manno. Ci siamo conosciuti in occasione della presentazione il 31 ottobre del 2015 dell'altro libro, e ci siamo conosciuti in maniera un po' spiritosa. L'editore, quando appunto doveva uscire il libro, chiese a Mario se lui conduce una trasmissione in Romagna, a Forlì, che si chiama Salotto Blu, se poteva intervistarmi. Molto spesso non si conosce bene la mia famiglia, quindi ci si ferma a un certo punto, quindi spesso tanti mi chiedono, ma tu hai conosciuto mio nonno? Sono del 63, è un po' difficile che abbia conosciuto mio nonno. Però pensano che i nipoti devono avere una certa età. Allora Mario disse all'editore, ma la signora deambula, cammina? E lui disse, sì, veramente deambula e cammina. E quindi è iniziata così la nostra amicizia. E Mario mi ha detto, dice, ma Edda, ma perché non scriviamo un libro sui tuoi zii? Perché, come è stato per il libro della nonna Rachele, io dico sempre, le nuove generazioni non conoscono molto la mia famiglia, quindi non conoscevano molto mia nonna, ma anche i miei zii sono poco conosciuti. Ma io non parlo di storia, io nei miei libri parlo di sentimenti, di emozioni, di quello che sono stati i rapporti fra di noi. E quindi ho detto, vabbè, ma se scrivo solo di ognuno di loro viene fuori la Treccani, quindi farlo forse con un'intervista riusciamo forse a far capire molto. Ma non è stato solo il far conoscere chi erano i miei zii, ma anche tutta una serie di personaggi che hanno girato intorno alla mia famiglia, che sono ai più sconosciuti, che non sono importanti per la storia, ma sono stati importanti per la mia famiglia, e oltretutto potevano raccontare della mia famiglia tantissimo, ma sono sempre stati nell'ombra e non l'hanno mai raccontato. Parlo ad esempio di Irma Morelli, che a voi veramente questo nome non vi dirà assolutamente niente, ma l'Irma era la cameriera personale di mio nonno, era quella che gli sceglieva le divise, quindi la mattina sceglievano insieme le divise, e quella che in qualche modo forse ha anche sentito, ma si sono anche scambiati forse dei segreti con mio nonno, però non ha mai raccontato niente, è sempre stata nell'ombra. E io mi ricordo che andavamo con mia nonna Rachele a Forlì, a casa dell'Irma, e mia nonna cuciva e l'Irma faceva un caffè o un tè per mia nonna, e parlavano in dialetto e raccontavano di quei giorni a Villa Torlonia. Un'altra persona, un'altra donna importante che troverete anche in questo libro è la Nerina, ed era la tata di mio zio Romano e di mia mamma, sempre a Villa Torlonia. Anche lei era una romagnola, era di Mendola, perché mia nonna cercava sempre comunque persone all'interno della casa, sempre romagnole, anche perché parlavano in dialetto. E la Nerina veniva a casa, a Roma, la domenica e il giovedì, a farci le tagliatelle e i passatelli in brodo, e ci raccontava della mamma, ci raccontava di quello che erano quando giocavano, quando veniva sgridata mia mamma da mia nonna, perché mia nonna, lo dicevo prima a tavola, sicuramente non era la persona che forse molti si immaginano che stava lì a casa buona, assolutamente. Mia nonna era un carattere forte, un carattere anche ribelle, e Romano, che era una persona, io lo chiamo un artista tutto tondo, faceva spesso degli scherzi alla Nerina, la chiamava al telefono facendosi passare per il parroco della chiesa della Nerina, e gli diceva: ah, lei a casa non è brava con suo marito deve stare attenta, così. E lei era molto timorosa, no? In questo. E poi Romano si faceva riconoscere, e la Nerina gli diceva: ma come? Ma fai ancora questi scherzi? E quindi questo. Però è chiaro che poi parlo anche di quello che sono le figure principali dei miei zii. Racconto, e anche chiaramente anche della nonna Rachele, racconto dell'Edda. Faccio un passo indietro. Le donne Mussolini sono state tutte, e per donne io intendo sempre mia nonna Rachele, l'Edda e mia mamma, donne molto forti, ognuna sotto un aspetto, per il loro aspetto, differente, però delle donne molto molto forti. E dico sempre che noi la storia la dobbiamo guardare sempre in quel contesto storico, perché oggi parlare di storia e fare dei riferimenti dicendo ah, non doveva essere fatto, è molto facile, perché sappiamo come è andata la storia. Ma in quel momento, io dico sempre a ognuno, dico: ma tu in quel momento che cosa avresti fatto? In quel momento storico che cosa avresti fatto? E quindi ognuna sotto un aspetto hanno sofferto, hanno dato una parte della loro vita per quello che anche che era la famiglia. L'Edda sicuramente è una donna incredibile. Adesso esce tra l'altro un libro su dell'Edda in questi giorni. Ed era veramente una donna ribelle per quel periodo storico. Mio nonno la portava sulle spalle ai comizi quando era molto piccola, le suonava il violino per farla dormire ed era chiamata la figlia della miseria, perché quando è nata l'Edda non avevano veramente nulla, perché si parla sempre di mio nonno, ma sembra sempre che è quando era all'apice, ma prima ha avuto tutta una vita di stenti, di miseria, di carcere, dove non avevano nulla da mangiare. Mia nonna non sapeva che cosa mettere sul tavolo per mangiare. Mio nonno dava a Edda una rana sulla mano da piccola, perché e le diceva: tu non devi piangere, perché si doveva abituare, perché la vita era dura, e quindi erano tutti piccoli passi che per farle formare il carattere. Ed era una donna eccezionale. Non era bella secondo me Edda, però aveva un fascino incredibile. E pensate che per una donna dell'epoca, era una donna che guidava, era una donna che fumava, e fumava anche tanto. Il nonno le mandava delle lettere dicendo: guarda, all'epoca, ne parliamo, il fumo fa male, quindi non devi fumare, non devi... E parlava tantissime lingue, parlava il cinese, parlava il russo, parlava l'inglese, parlava il francese, parlava il tedesco, parlava lo spagnolo, il latino e il greco. Quindi, e questa cosa e queste lingue le parlava anche mio nonno. Faccio una parentesi, e di quello che dico io ho sempre i documenti, perché a differenza di altri autori che scrivono in questo momento sulla mia famiglia, se non ci fosse stato mio nonno, ogni tanto con Vittorio scherzavamo e dicevamo: chissà che cosa si scriverebbe oggi in Italia, perché scrivono solo su mio nonno, fanno film, fanno serie televisive, vincono premi, no? Però tutto questo non hanno in mano uno straccio di documento. Io per i miei libri devo avere i documenti in mano. Questo è l'assurdo, no? Perché io per quello che riguarda la mia famiglia devo avere i documenti in mano, gli altri possono scrivere di qualsiasi cosa. E all'archivio centrale di Roma c'è anche la biblioteca, e lì hanno la biblioteca di mio nonno, quindi è lì perché ci sono gli appunti erano note con la famosa matita rossa e blu, quindi delle sottolineature, e sono libri di geografia, di storia, di filosofia, veramente sono tantissimi libri, e sono libri in varie lingue, sono libri, e la cosa bella che faceva mio nonno, e ho imparato anch'io in fondo a fare questa cosa, metteva dove lo leggeva, la data di inizio e la data di fine, quindi si sa esattamente in quanto tempo leggevo un libro in questa maniera, e lo leggevo in pochissimo tempo. E ci sono libri di filosofia scritti in tedesco, e quindi con le note, e il nonno leggeva libri di filosofia in tedesco. Già in italiano io faccio fatica, quindi figurarsi i libri in tedesco. Il nonno spesso faceva da traduttore quando c'era da parlare con alcuni, il nonno faceva le traduzioni direttamente, quindi era lui il traduttore in quel momento. Queste cose non si sanno, però è, questa è la storia, questa è la storia che io racconto. Bene, Led è stata anche una delle prime donne che guidava, e questo gli è rimasto anche quando non c'erano più tre macchine, ma ce n'erano molte di più. Io mi ricordo che andavamo a mangiare al ristorante cinese a Roma, e lei, quindi immaginatevi, io ero piccola, avevo intorno ai 10, 12, 13 anni, e non c'erano tanti ristoranti cinesi come adesso. C'era questo ristorante cinese in Viale Parioli, e andavamo insieme con Ledda, e quando noi salivamo in macchina rimanevamo un po' così, perché faceva delle curve o dei sorpassi che insomma erano al limite, e quando entrava dentro parlava con i proprietari in cinese, e quindi era una cosa anche bella. E all'inizio, quando io ero piccola, vedevo Ledda come una cosa immensa, veramente una donna con una regalità intorno. E sulla guida raccontava sempre una cosa: dalla Romagna arrivare poi a Roma, faceva il passo del Cavallino, che era la strada che poi sbucava a Firenze. E a un certo punto, che è una strada piena di curve, tra l'altro, non so se qualcuno la conosce o meno, e a un certo punto c'è una macchina vicino a lei, e incominciano a gareggiare una con l'altra. Arrivati in fondo, si fermano tutte e due le macchine, scendono, e Ledda si presenta e dice: piacere, Ledda Ciano. Dall'altra parte scende un signore e dice: piacere, Tazio Nuvolari. E che era un campione dell'epoca di Formula 1, insomma, no? E quello che era, quello che adesso si chiama insomma Formula 1, e disse a Ledda: guardi, io le devo fare i miei complimenti perché lei mi ha battuto. Quindi immaginatevi, cioè, quindi questo pezzo comunque, che è un pezzo di storia, che fa parte della storia. Quindi questa era Ledda, ma era anche una signora che, come tante zie, porta i nipoti al Luna Park, e andavamo insieme, si chiama così, non è che sul calcio in culo, si chiama così, e ci spingeva per prendere la coda del coniglio, le cose. Quindi ci dava delle spinte tremende per prendere questa. Quindi immaginatevi questa donna che aveva difeso il marito con Hitler su un treno, che poi portava i nipoti sul calcio in culo. Ma parlo di Vittorio. Vittorio a casa era il comandante, con questa barba bianca, era in qualche modo lo storico di famiglia, perché era quello che aveva vissuto alcune vicende storiche importanti insieme al padre. Ma è anche quello che andò a Hollywood, perché lui si interessava tantissimo di cinema, scriveva per delle riviste cinematografiche dell'epoca, andò a Hollywood, agli studios, per parlare di cinema, e ci sono delle foto con Shirley Temple. Magari voi giovani sapete manco chi è Shirley Temple, però chi ha un po' come me qualche anno, era la bambina con i boccoli, con tutti i boccoli d'oro, e quindi andò in lì. Ed era anche lui quello che rispondeva a tutte le lettere che gli arrivavano da parte di quello che cercavano di di parlare con la mia famiglia e sapere, e devo dire che una cosa che mi ha raccontato mia nonna, ma anche nelle presentazioni di questo libro, ma anche dell'altro libro, verso la mia famiglia erano sempre molto riconoscenti con queste persone, con tante persone, perché noi non abbiamo avuto più nulla. Una cosa che si dice di mio padre, di mio nonno, spesso si dice che non scese dalle sue tasche neanche una moneta quando fu appesa a Piazzale Loreto. E questo in fondo è vero. Mia nonna non ebbe la pensione fino al 1974, perché mio nonno non ha preso nessuna indennità da parte dello Stato per 20 anni, quindi non ha versato contributi, e è un cane che si mangia la coda, se vogliamo. Quindi, non avendo versato i contributi, non poteva avere la pensione. Quindi mia nonna fece causa, e negli atti della causa si dice proprio che, quindi non è perché lo dico io, che mio nonno non prendeva nessuna indennità, ma negli atti della causa c'è scritto che il nonno non ha preso nessuna indennità per 20 anni. Quindi è lì nero su bianco. Furono confiscate Rocca delle Camminate, Villa Carpine, Villa Mussolini. Mia nonna riuscì, e qui è quando dico che mia nonna diceva sempre, la mia famiglia diceva grazie agli italiani, perché riuscì, e al movimento sociale, riuscì ad avere Villa Carpina e la Rocca delle Camminate grazie al contributo, chiamiamolo così, di tanti italiani che prendevano la pensione o non solo, e nel momento facevano un vaglia che mandavano alla mia famiglia. E Vittorio, per ogni vaglia che arrivava, mandava un ringraziamento a tutti. Mia nonna ha aperto un ristorante, la Rocca delle Camminate. Prima c'è una persona che mi ha detto, io sono andato a mangiare alla Rocca delle Camminate. Quindi, e scriveva libri, scriveva articoli sui giornali, perché non avevano assolutamente nulla. Mia nonna cercò, e poi ve lo leggerò, disse alla nonna di andare con la mamma e con Romano in Svizzera, ma non la fecero passare. Allora lei si consegnò, diciamo così, ai partigiani, la rinchiusero in carcere a San Donnino. Gli alleati americani la liberarono, lei, alla mamma e a Romano. Gli americani passarono i tre agli inglesi, che li portarono in un primo momento a Montecatini, e poi da Montecatini li mandarono in campo di concentramento a Terni, e poi lo Stato italiano li portò li mandò al confino ad Ischia, dove quando arrivarono avevano solo una coperta e un tegame che si erano portati via dal campo di concentramento. E poi hanno vissuto grazie a quello che era l'amore che avevano, diciamo così, gli ischitani verso loro tre. Quindi Vittorio aveva nell'ultima parte della sua vita questo, e aveva da una parte forse anche il compito, dal 1983, quando ci fu il centenario di mio nonno, di far conoscere poi suo padre, sia sotto l'aspetto politico, ma non solo, forse un po' quello che sto facendo anche io. E mi piace sempre ricordare, e prima ne parlavo con alcuni di voi, quanto sono differenti gli anni, no? Che stiamo vivendo e che a me fanno molto più paura questi anni rispetto agli anni di piombo, perché oggi c'è una grande, grande ignoranza, ed è un'ignoranza anche politica. I ragazzi non sanno veramente niente, sanno solo esclusivamente dire ti portiamo a Piazzale Loreto. Questa è l'unica cosa che sanno dire. Io adesso ho avuto, sono stati condannati, ne abbiamo trovati solo 4, di ragazzini su TikTok che mi hanno detto ti porteremo a Piazzale Loreto. E io incomincio ormai a fare cause, perché devono capire che cosa significa dire ti portiamo a Piazzale Loreto. Perché non è una cosa, uno slogan o altro, vuol dire augurare la morte a qualcuno. E proprio in quello che era il dialogo, forse, che mi ha insegnato mia nonna Rachele, ma io te lo faccio capire in un'altra maniera, un dialogo un po' diverso, però devono capire che cosa significa. C'è l'AMPI che continua a oggi, io ogni volta che faccio una presentazione, non ogni volta ma quasi, mi dice che io non devo parlare, non devo raccontare della mia famiglia, perché ci sono già Scurati, Cazzullo, che lo fanno per me, no? E quindi io non dovrei raccontare della mia famiglia. Però se noi andiamo negli anni 80, nessuno sapeva che cos'era l'AMPI. Non c'era l'AMPI, cioè non rompeva le scatole così come adesso. E in fondo avevano più ragione all'epoca, se noi vogliamo vedere, perché sicuramente erano, almeno avevano fatto i partigiani ed erano comunisti rispetto a quello che sono oggi, che non hanno vissuto niente. Nel 1983 c'è stato il centenario di mio nonno. Io mi ricordo a Carpena c'era una marea di gente, c'era l'annullo postale, ed è stato una cosa che voi immaginatevi oggi se dovesse accadere una cosa del genere. Verrebbe fuori non so che cosa. All'epoca nessuno disse nulla. Vittorio andò in giro per tutto un anno, in giro per l'Italia, a parlare di suo padre. E se voi andate a vedere i telegiornali, i giornali dell'epoca, non c'è nessuno che ha detto nulla. Mia nonna, mia madre, ma anche Letta, andavano a fare la Befana del Movimento Sociale, quella che era una volta la Befana fascista, no? E nessuno si è mai permesso di dire non la dovete fare. Oggi succederebbe l'improponibile se dovesse succedere una cosa del genere. Però all'epoca si potevano fare cose che oggi non si possono fare. Per questo io dico oggi ho molta più paura rispetto a quegli anni. Parlo di Romano. Romano forse è lo zio a cui io sono più legata, perché era quello più vicino a mia mamma. Mia mamma quando aveva 6 anni ha avuto la poliomielite. E Romano è stato molto vicino alla mamma, fece anche un intruglio e diceva che questo la faceva guarire, ed era un intruglio pazzesco, però mia mamma non lo beveva chiaramente, perché era un intruglio che aveva fatto Romano, che secondo me l'avrebbe fatta morire del tutto molto probabilmente. Però era, ecco, questo artista a 360 gradi, no? Grande jazzista, pittore, ma amico anche di mio padre. Quando mia mamma morì, mio padre era un presentatore, andavano in giro spesso insieme, papà presentava e Romano suonava, ed era molto legato anche a noi, perché eravamo in qualche modo le figlie dell'Anna, quindi io mi ricordo che spesso quando andavo ai concerti jazz di Romano mi mettevo poi in prima fila e lui mi presentava sempre quando avevo un grande senso dell'umorismo, come per la Nerina, che lì ogni tanto mi diceva, ah, è qui con noi mia nipote, che è appena tornata dalle Galapagos, perché lei è una grande studiosa di tartarughe. E quindi raccontava sta cosa che io ero ogni volta che io tornavo dalle, ogni volta tornavo dalle Galapagos, e ogni volta ero questa grande studiosa di tartarughe che, cioè, forse non vi stavo in vita mia, ma il resto no, cioè, però mi presentava sempre sempre così, no? E quindi c'è in questo libro, come nel libro della nonna, tutto quello che sono gli affetti, gli amori, ma anche le tragedie, perché è una cosa anche che diceva mia nonna, in ogni famiglia ci sono state delle grandi tragedie, in ogni famiglia italiana, dice, però la nostra non si è fatta mancare nulla. E se noi andiamo ad analizzare quello che è stata la mia famiglia, beh, insomma, ne abbiamo avute di tragedie. Una cosa, ad esempio, anche che ho detto nel libro e che passiamo nelle non coincidenze, mio nonno, suo fratello Arnaldo e sua sorella Edvige hanno avuto tutti e tre un figlio morto a 20 anni. Strano, le non coincidenze, no? Allora, il primo è stato Sandrino Italico, il figlio di Arnaldo, è stata una grande botta per Arnaldo, tanto che molto probabilmente è anche morto per questo grande dolore, e aveva circa 20 anni. Poi è morto Bruno, il figlio, il terzo genito, quello che io non ho conosciuto, ma Bruno era stupendo. E prima ne parlavamo con Carmelo, il nonno ha scritto, parlo con Bruno, se voi non ce l'avete comprate questo libro, perché penso che sia il libro più bello che ha scritto mio nonno, dove c'è tutto l'amore di un padre verso il figlio, e dove racconta anche quello che è stata la storia di Bruno. Che peccato che siamo nel centenario dell'aeronautica e nessuno ha parlato di questo ragazzo che è morto a 20 anni, ma che ha fatto una grande cosa che chi non ha letto il libro molto probabilmente non sa, ed è stato il primo che ha creato la posta aerea tra l'Italia e il Brasile a 20 anni. Quindi voglio dire, forse dovrebbe essere ricordato per questo, un francobollo, una cosa del genere, ma nessuno ne parla. Ha fatto le trasvolate, cioè veramente ha fatto delle cose incredibili a 20 anni, ed è morto il 7 agosto del 1941. Edvige aveva un figlio, Giuseppe, anche lui morto a 20 anni. Giuseppe Mancini è morto nella strage di Rovetta, 28 aprile del 45, e lui era con il tagliamento, e i partigiani sapevano che lui, avevano scoperto che lui era il figlio, era il nipote di mio nonno, e quindi che cosa hanno fatto? Hanno ammazzato prima tutti i suoi commilitoni, ragazzi di 16, 17, 18, 20 anni, e hanno, siccome lo sapevano, lui è stato quello che è morto, l'hanno fucilato per ultimo, perché prima ha visto tutti gli altri fucilati, solo perché era il nipote di mio nonno. Quindi immaginatevi, però tre fratelli, e tutti e tre hanno avuto un figlio morto a 20 anni. Queste le non coincidenze che ci sono nella mia famiglia. Io adesso vi leggerò poi magari il doc, se vuole farmi delle domande o voi volete farmi delle domande, io sono qui. Però io leggo sempre tre cose. Due sono due lettere di grande amore, e poi leggo la fine del libro. Di solito non si legge mai la fine del libro, ma io leggo sia in quell'altro libro sia in questo. Le lettere che io adesso vi leggerò sono, una è la lettera che mia mamma scrisse a mio papà prima di morire. Mia mamma sapeva che stava per morire, mio padre non lo sapeva, e quindi mia mamma scrisse questa lettera. Dopo questa lettera vi dirò un qualcosa che non c'entra niente con il libro, non c'entra niente con la mia famiglia, ma se vogliamo è una filosofia di vita che mi ha portato a vivere una frase di mia madre in questa lettera. E dopo vi leggerò l'ultima lettera che mio nonno ha scritto a mia nonna Rachele, e anche lì è una lettera di d'amore. Fernando, ti ringrazio per la felicità che mi hai dato, anche se avevo sperato di vivere con voi molto di più. Ho avuto tanto e non posso lamentarmi. Una sola cosa mi dispiace: lasciare voi che siete stati tutta la mia vita. Ti ho amato tanto e porterò quest'amore con me oltre la morte, se sarà possibile. Non piangetemi, ricordatevi di me almeno qualche volta. Solo così non sarò finita per sempre. Addio mamma, ti abbraccio e ti bacio insieme alle bambine. Mia mamma dice: non piangetemi, ricordatevi di me almeno qualche volta. Io dico sempre: noi i nostri morti li piangiamo, ma non li ricordiamo. Il ricordarla significa parlare di loro, come forse io ho fatto anche in questo libro. Significa ricordarli in ogni attimo. Io l'ultima volta che ho pianto al funerale dell'Edda, è l'ultima foto anche che c'è in questo libro. Io devo dire grazie al mio editore, che sia per quell'altro libro e per questo ha messo tantissime foto, e l'ultima foto che ha messo è proprio la foto in cui io piango al funerale dell'Edda. Poi io ai funerali non piango, perché ricordo i miei cari. Io dico sempre che i miei cari sono dall'altra parte della scala e seguono ogni nostro passo, sono i nostri angeli custodi, e loro ci mandano un sacco di segnali. Qualcuno può dire: ah, ma tu sei matta. Non mi importa, io credo e vado avanti in questo. Voi fateci caso, ormai noi siamo troppo presi da quello che è il mondo esterno. Siamo bombardati, non abbiamo più un minuto per noi. Ma voi soffermatevi ogni tanto a guardare, a sentire i segnali che ci mandano i nostri cari. Se siete tristi o se siete allegri, non importa. Magari trovate delle piume in casa e non c'è, tutto è chiuso e trovate delle piume. Oppure alla radio passa una canzone che in quel momento, magari se avete un problema, nelle parole di quelle canzoni c'è la soluzione di quel problema. Oppure c'è una farfalla che vi vola intorno, o una tortora. Incominciate a fare caso a questi segnali, perché sono le persone, i vostri cari, che vi dicono: noi siamo qui e seguiamo i vostri passi dall'altra parte della strada. La lettera che ora vi vado a leggere è, come vi dicevo, la lettera che mio nonno scrisse a mia nonna, ed è l'ultima. Tanti storici, perché loro lo sanno chiaramente, sono bravissimi in questo, perché loro sanno tutta la storia della mia famiglia, dicono che non è mai esistita questa lettera. Perché? Perché mia nonna l'ha buttata via, l'ha strappata. Voi immaginatemi, siamo ad aprile del 45, quindi forse mia nonna aveva anche un po' di paura a tenere una lettera come quella. Siccome non c'è nella realtà, allora gli storici dicono che mia nonna se l'è inventata, anche perché in questa lettera mio nonno parla di un amore immenso per mio nonno, quindi non poteva essere, no? Perché si parla sempre degli amanti di mio nonno, e quindi non poteva amare mia nonna in questa maniera. Cara Rachele, eccomi giunto all'ultima fase della mia vita, all'ultima pagina del mio libro. Forse non ci rivedremo più. Ecco perché ti scrivo e ti invio questa lettera. Ti chiedo perdono per tutto il male che ti ho fatto, involontariamente. Ma tu sai bene che sei stata l'unica donna che ho veramente amato. Te lo giuro davanti a Dio e al nostro Bruno, in questo momento supremo. Noi dobbiamo andare in Valtellina, tu con i ragazzi. Cerca di raggiungere la frontiera svizzera. Là vi farete una nuova vita. Credo non vi rifiuteranno il passaggio, perché li ho aiutati in ogni circostanza e perché voi siete estranei alla politica. Se così non fosse, dovete presentarvi agli alleati, che saranno forse i più generosi degli italiani. Abbi cura dell'Anna e di Romano, soprattutto dell'Anna, che ne ha tanto bisogno. Sai quanto io li amo, Bruno, dal cielo ci aiuterà. Ti bacio e ti abbraccio, tuo Benito. Perché dicono che questa lettera non è mai esistita. È una lettera importante, molto forte e veramente piena di amore, come l'altra lettera di mia madre per mio padre. Io diciamo che a parte mi fermo qui, e se tu mi vuoi fare delle domande, se ci sono delle domande, poi io finirò con la fine del libro. Non so neanche che ora abbiamo fatto. Io parlo e non me ne accorgo. Forse ve ne siete accorti mentre firmavo il libro. Ecco, pronto.
Allora,
tanto bevo.
Ok. È una domanda alla quale in parte hai già risposto, perché hai toccato i punti in varie parti del discorso. Mi interessava sapere qual è stato il rapporto degli italiani con voi, come è cambiato nel tempo e se è stato, diciamo, più d'aiuto o più di ostacolo nella vostra realizzazione personale, nella vostra vita.
Allora, devo dire, da parte di alcuni italiani sicuramente è stato un buon rapporto, come ho detto prima. Hanno aiutato molto la mia famiglia, e devo dire che hanno sempre avuto molto rispetto per mia nonna e per i miei zii. Mia madre è sempre stata, forse perché è morta giovane nel 68, mia mamma aveva 39 anni quando è morta, sono sempre stati molto vicini a quello che era la mia famiglia. Altri forse meno, ma anche forse le istituzioni in qualche maniera forse meno rispetto a quello che è stata la mia famiglia nei confronti delle istituzioni, cioè nel senso che Romano, meno però Vittorio e Lilla in fondo potevano anche candidarsi e avrebbero sicuramente vinto, e non l'hanno fatto per rispetto delle istituzioni. Mia madre tutti noi abbiamo sempre lavorato per vivere, come dicevo prima, non abbiamo soldi da qualche parte, anche se ultimamente andando alla Rocca delle Caminate c'è un filmato che gira dove si dice in questo filmato che mia nonna si portò via 13 camion pieni di oro, gioielli, eccetera. 13 camion adesso sono tanti, se li portò via, quindi questi 13 camion
avete persi.
Ma non lo so, si sono persi per strada, non so che fine hanno fatto, però ci sono molti predappiesi e non solo che per anni sono andati a scavare intorno alla Rocca, Villa Carpen, eccetera, cercando oro. Non ne hanno mai trovato. Quello che comunque ci hanno confiscato sono solo tre cose alla fine, e erano la Rocca delle Camminate, che era l'unica cosa che era di mio nonno, che venne regalata dai predappiesi a mio nonno. Poi c'era Villa Carpen e Villa Mussolini, che erano di mia nonna Rachele. Villa Carpen era di sua sorella, e Villa Mussolini la comprò lei, quindi in teoria non ci dovevano essere confiscate. A Riccione. Ed è l'unica che la nonna non è riuscita a ricomprare, e quindi ora ce l'ha la fondazione Karim ed è data in gestione al comune, ma ogni tanto gli vogliono cambiare nome. Adesso sì, c'è questa cosa che la vogliono richiamare Villa Margherita, come era un tempo. No, non per la regina, perché quella lì si chiamava Villa, era di una signora che si chiamava Margherita, non c'entra niente con la regina. E ogni tanto vogliono ricambiare. Peccato che io dico sempre, voi potete anche cambiare il nome, ma nell'immaginario collettivo quella rimarrà sempre Villa Mussolini, la chiameranno sempre Villa Mussolini. Non è che nel frattempo, se tu gli cambi il nome, quella non rimane più Villa Mussolini, no? E mia madre, tornando a mia madre, per vivere, si era sposata con mio padre, comunque dovevano vivere, e anche lei era molto amante del jazz, andò in Rai e aveva una rubrica alla radio di jazz che andava benissimo, ed era con il cognome di mio padre. Lei si era presentata. Appena seppero che era invece la figlia di Mussolini, venne licenziata in tronco, forse perché noi non avevano diritto a un lavoro, perché chissà come dovevamo mantenerci, cioè qual è il nostro peccato, io a volte mi chiedo, no? E però devo dire che da parte di molti italiani c'era, ritornando alla tua domanda, fatto un po' un giro, però sì, c'era molto rispetto.
E poi l'altra domanda era rispetto alla storia editoriale dei due libri. Nel primo ho letto che hai avuto di fatto accoglienza dal mondo mainstream molto tiepida, se non glaciale, nel senso che tutti gli anni, come hai detto prima, ci sono in continuazione i libri su tuo nonno. Tu che di fatto avresti un certo diritto a poter fare un libro e a poterlo avere una certa visibilità, di fatto sul primo libro non hai avuta. Sul secondo sta andando allo stesso modo o...
La stessa identica del
film.
Sì. Ma guarda, ma sono d'altronde, però sono molto felice di questo, da un certo punto di vista. Devo dire che anche i giornali che dovrebbero essere di destra, diciamo, dovrebbero essere di destra, non hanno fatto una recensione nulla, zero di zero. Non sono stata invitata per l'altro libro, ma neanche per questo, a nessuna trasmissione televisiva, giusto forse qualche televisione locale, però diciamo quello che è la Rai o Mediaset, nessuno. Tra l'altro io ho lavorato in Rai, mia sorella lavora ancora in Rai, ho amici anche a Mediaset, per cui ho mandato il libro, ma nessuno. Però sono più contenta così, perché questo mi ha dato la possibilità di andare in giro e di parlare con le persone. Con l'altro libro ho fatto 350 presentazioni, sfido i Cazzullo, gli Scurati, tutta sta gente ad andare in giro a fare tutte queste presentazioni, e non grazie all'aiuto di un partito o di cosa, è un passaparola e anche quello mi ha fermato il Covid. Questo per adesso il Covid non mi sta fermando, però io fino, ne parlavo prima con Matteo, a parte agosto, io ho presentazioni fino a ottobre, tutti fine settimana e non solo, da Belluno a Canicattì, quindi voglio dire...
A Ivrea a fine mese.
A Ivrea il 24 giugno.
Sì,
l'11 sarò ad Alessandria, se volete vi faccio tutto il percorso e vi dico, però devo dire di questo sono contenta, perché il parlare guardando in faccia le persone ti dà una soddisfazione molto più grande, ti trasmette emozioni. Io ho fatto televisione perché ho avuto tante fasi nella mia vita. Per 10 anni ho fatto trasmissioni di motori, poi ho lavorato in Rai, sono stata sindaco, quindi ho fatto tantissime cose nella mia vita. E se tu vai in televisione, soprattutto in alcune trasmissioni, loro ti fanno dire quello che vogliono e pilotano molto quello che è il parlare, il dire. Io invece nelle serate come queste, nelle presentazioni come queste, c'è un dialogo tra le persone, ci guardiamo in faccia e le emozioni sono tantissime. Io dico sempre, sono una donna che vive di emozioni, e quello che mi danno queste presentazioni non me lo può dare una trasmissione televisiva. Quindi ti dico, se mi dovessero invitare direi di no, perché preferisco questo, perché mi dà più soddisfazione.
E vedo nella foto principale della prima pagina Eraldo Monzeglio.
Sì.
Come potete dire l'amicizia con Monzeglio? Come
allora, era un amico della mia famiglia, un amico di Vittorio. E un amico di Bruno. Tra l'altro c'è adesso, le non coincidenze eccetera, proprio di Monzeglio, qui è l'ultima foto forse, sì, in cui sono tutti sì, insieme, sì, erano a Garniano, e quindi è una foto, bene, forse l'ultima foto storica, ma è anche l'ultima non molto vista sotto alcuni aspetti, dove c'è ancora un momento di allegria dove Vittorio ride, insomma, si mette in una posa un po' così con Romano che gli mette a posto da dietro la cravatta, no? E adesso c'è un giornalista del Corriere della Sera che mi ha chiesto se conoscevo qualcuno, perché sta scrivendo proprio un libro su Monzeglio. Sì. E quindi, però è difficile trovare.
Ma vi frequentava? Com'era la...
Sì, io non c'ero all'epoca, però si frequentavano molto, sì, si frequentavano tantissimo. Ed era lì a Garniano.
A Garniano.
Sì. Quindi per poi entrare nella foto, in questa foto, vuol dire che c'è un'amicizia incredibile. Qualcuno prima mi parlava di Bombacci, Bruno. Mi parlava di Bombacci, parlo anche di Bombacci,
bella figura,
che è una figura bellissima, che io adoro, poco conosciuta, ma chi è che di voi conosce Bombacci? Non siete tantissimissimi, devo dire, e veramente non si conosce, ed è stato uno dei fondatori del Partito Comunista. E
a
Livorno.
A Livorno.
Però vedi, non è quello, perché Bombacci, ed è lì la figura immensa, secondo me, di Nicolino Bombacci, era l'unico che poteva entrare in casa della mia famiglia senza bussare, cioè entrava, si sedeva e mangiava. Grande amico di mio nonno gli prestò anche i soldi, per lui aveva un giornale che era La Verità, guarda caso, il nonno gli prestò i soldi perché lui se la passava male. Nicolino Bombacci fu quello che, quando il nonno uscì dalla prefettura a Milano, era quello che teneva in mano la famosa valigetta con il carteggio Churchill Mussolini, ed è quello che è stato appeso a Piazzale Loreto, ed è quello che Longo disse: di lui
non si deve più
parlare, e non si deve scordare chi è Nicolino Bombacci. Quando c'è stato il centenario nel 1921 del Partito Comunista, nessuno ha nominato Nicolino Bombacci. Io feci un post su Facebook ricordando Nicolino Bombacci, perché è stato quello che ha fondato il Partito Comunista. Ma siccome poi è andato verso quello che era la Repubblica Sociale, quindi guardava quello che era il sociale, perché diceva: il comunismo non ha più le idee e le fondamenta per quello per cui è nato, per cui andò alla Repubblica Sociale, è stato dimenticato da tutti, soprattutto da quelli del Partito Comunista.
Ed era un grande avversario di Togliatti,
sì.
Che era stato in fondo l'assassino di Gramsci.
Esatto.
Perché nel 33, nel 34 ci fu l'accordo.
No, ma quella è un'altra storia, ma lì parliamo di storia e andiamo, io parlo di sentimenti, parlo di quello che è l'amicizia,
parlavo di tradimenti.
No, è di se vogliamo parlare di tradimenti abbiamo arrivato domani mattina. Va bene, quindi altre domande.
C'è un caso in Piemonte che è uguale, è di Angelo Tasca, che fu il fondatore del Partito Comunista Italiano in quel di Cuneo, esattamente a Busca, però anche lui alla fine morì, scese Petengo, il governo collaborazionista.
E allora, purtroppo ci saranno dei
perché. Sono belle figure.
Ricordati di Mitterrand.
Esatto.
Ah già, il bacio a mano.
Allora, andiamo avanti. Altre domande? Sì.
Allora, io ne avrei una. Essendo dall'assunto che dove morì il nonno non viene pure una stele a ricordare tale evento, quindi partendo da questa presupposizione, mi chiedo, a distanza di tutti questi anni, cosa voglia dire portare in giro, ovunque tu viva, ovunque tu vada, al netto di questa bellissima presentazione in casa amica, ovviamente, cosa voglia dire portare questo cognome? L'impatto sociale con questo cognome?
Allora, fino al 2012 io non l'avevo, quindi ero solo negri, ma è chiaro che poi si sapeva che ero la nipote del Duce. A scuola, quando andavo a scuola, io dicevo sempre mio nonno, perché per me prima mio nonno, e uno mi disse: ma perché tu parli in una presentazione, ma perché tu dici sempre tuo nonno? E io ho detto: perché era mio nonno, cioè, perché cosa dovrei dire, cioè, ti dico mio nonno perché era mio nonno, cioè, qual è l'assurdo, cioè, lo dovrei sempre chiamare Duce o Sua Eccellenza, non lo so, lo chiamo nonno perché è mio nonno. Poi dopo viene tutto il resto, viene la storia. Allora, io, per come forse sono fatta e per quello che mi è stato insegnato, quindi quando ho aperto questa presentazione su quello che è il dire e il fare di mia nonna, io a volte spiazzo le persone, nel senso che mi presento come mi avete conosciuto questa sera. Non mi presento dicendo: io sono la nipote del Duce, piacere, Mussolini, eccetera. Io mi presento sempre come Edda. Questa sera io lo dicevo a Dalila, no? Quando lei mi ha visto è rimasta così, e io le ho detto: dico, guarda, mio nonno, quando si è sposato Bruno, ha detto, dice, Mussolini non sono nessuno, sono come tutti gli altri. e io mi presento sempre così e cerco sempre il dialogo, non cerco mai lo scontro, e questo spiazza sempre le persone. Se c'è un qualche cosa, io affronto sempre tutto con il sorriso, anche se a volte mi verrebbe voglia di spaccargli la faccia, però cerco sempre il dialogo e di non passare mai dalla parte del torto. Se tu vuoi, sarai tu quello che mi insulta, che me ne dice di tutti i colori, ma io dall'altra parte ti risponderò sempre con un sorriso. E questo alla fine ti porta ad avere nei confronti degli altri un atteggiamento, un approccio differente. Io ho fatto presentazioni, per dirti, con amministrazioni di sinistra, di fondazione, per dire, insomma, e non ho problemi, forse ho più problemi con amministrazioni di destra o con persone di destra, per assurdo, perché adesso c'è sempre questo, in fondo la destra spesso è succube della sinistra, prima dobbiamo dare, dobbiamo fare, e poi ti daremo, no? E questo mio atteggiamento forse porta veramente a spiazzare spesso gli altri. Io sono prima Edda e poi Mussolini, ma questo non toglie che io sia orgogliosa del cognome di mia madre e di mio nonno, se no non me lo sarei messa. Altre domande? Tutti in silenzio. Tu hai altre domande? Le hai finite tutte?
Le hai toccate tutte.
Ho fatto una parola. Quindi non c'è nessun'altra domanda, sicuro?
San
Cassiano. In che senso? Il cimitero?
L'Appennino, è sempre chiuso.
No, è aperto.
L'hanno riaperto.
Non è che l'hanno riaperto.
No, ma non il cimitero.
Che cosa?
La grinta.
Sì, cioè è nostra, e quindi non è che di qualcuno che c'è il signore venuto dal cielo con la vita. Sì, è aperta. Sì, perché dovevamo fare i lavori. Adesso è.
Io chiedevo perché passo di là.
No, è aperta da un bel po' adesso, ma da più di un anno. Altre domande? Finito? Luca! T'ho beccato subito.
È colpa di loro.
È una promessa da mantenere.
Tu, allora, voi dovete sapere che io poi con Luca c'è una promessa.
Sì.
La posso dire?
No, lascia stare, un segreto no.
Però t'ho beccato subito, t'ho tannato subito. Va bene, detto questo. Allora, quindi abbiamo chiuso? Allora, finisco con la fine del libro e poi vi mando tutti a casa perché abbiamo fatto una cena. Allora, e questo, se vuoi, è anche un po' una cosa riferita a quello che mi dicevi anche. Ho sempre fatto finta di sorridere dei giudizi che ascoltavo e leggevo, ma in realtà ne soffrivo. Da adulto ho imparato a dare un taglio a tanti condizionamenti, eppure incontrare migliaia di persone delle quali capivo che comunque la pensassero in politica, vedevano nei miei familiari persone e non personaggi da giudicare a prescindere, mi ha fatto immensamente piacere e dato forza. In parte mi ha restituito quello che avevo perso da bambini e da ragazzi. Riuscire a trasmettere che non vengo da una famiglia, che vengo da una famiglia come tante altre, certo, ha fatto comunque la storia dell'Italia per 20 anni. Ne sono sempre stata convinta, ma il fatto che tanta gente sia venuta a incontrarmi per saperne di più e che sia stata disposta anche a cambiare idea, mi ha trasmesso entusiasmo. Anche per questo mi sono impegnato in questo lavoro che abbiamo fatto assieme. sperando di offrire a chi vorrà leggere questo libro l'occasione di farsi un'idea più completa dei Mussolini, delle loro vicende. Speriamo di esserci riusciti. Io vi ringrazio ancora tantissimo. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui ad ascoltarmi, spero di aver risposto forse a qualche vostra domanda, ad altre forse ve ne ho create ancora. E legge, chi ha comprato il libro e lo legge, tra l'altro siete in tanti che l'avete comprato sulla fiducia, e questo mi fa piacere, e speriamo di rivederci presto, e grazie per l'emozione che mi avete dato, grazie mille.
Come gonfia queste vele, e sono solo rose rosse.